buonasera a tutti, come di consueto cominciamo con qualche moneta in Tzedakah. Tzedakah che porta benedizione al mondo intero e alla persona che la dà. E cominciamo subito con i due salmi 20 e 121, come al solito per tutti i nostri soldati, per quelli che sono ancora purtroppo ostaggi, Refuah Shlema tutto a Israel e Bet Hashem soltanto buone notizie. La Mnatzeach Mizmore David Yancha Adonai B'Yomtzara Yizekev Hashem Yaakov Yishlach Yizekev Mikodesh Umitzion Yisadeka Yizekor Kol Minchosecha Velad Chadash Nisela ייתן לך כדבביך וכל הצעתך ימלא נראינה בשורתך ובשם אלוהינו נתגול ימלא אדוני כל משאלותיך אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו נראה משמחושו בגבולות ישע ימינו אלה ורכב ואלה והסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר מה קרו ונפלנו ואנחנו קמו ונתודה אדוני יושע מלך יעננו ויום קוראינו שיר למעלות ישעיני אלה הרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני יעשה שמיים וארץ אל ייתן לעמוד רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל אדוני שומרך אדוני יעשה לך את ימיניך יומם השמש לא יקקה וירח בלילה אדוני ישמורך מקורה ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. בונאסרה טוטי בן טרובטי. קומינצ'אמו סוביטו פרה פוקו עוד אלג'רוי אונה לטרה אונה ארטיקולו סו פייסבוק. Ma prima di cominciare, per arrivare a questa lettera, vorrei cominciare a parlare della parasha. Stasera parleremo di due argomenti diversi della nostra parasha. Il primo è di Pinchas proprio. Noi sappiamo Pinchas era nipote di Aaronne, il sommo sacerdote. La parasha scorsa, se vi ricordate, che c'era il re Balak che aveva ingaggiato Bilam, che aveva ingaggiato Bilam per mai sia maledire il popolo ebraico perché aveva paura. Bilam viene, ma vede che non riesce mai a maledire, ma bensì dalle sue bocche uscivano soltanto le più belle benedizioni, sono uscite proprio da Bilam, tra cui in queste storie che lui diceva, in queste benedizioni che lui diceva, ha fatto anche la profezia di Mashiach, che noi abbiamo, ha detto che Erenu Beloata, lo vedo non adesso. Praticamente nella parasha scorsa abbiamo studiato della l'esistenza del Messia proprio tramite Bilam. Però alla fine Bilam, che anche odiava gli ebrei, ha detto a Balak: guarda che tu non puoi, nessuno può maledire questo popolo, un popolo benedetto da Dio e così via, protetto da Hashem. Però vieni che ti do un consiglio. Ogni anno ripetiamo questa frase qua. Il consiglio che lui ha dato è: Dio odia incesto, odia tutto quello che è robe proibite, ok? E allora ha detto: se tu riuscirai a far sì che gli ebrei cadano in promiscuità, allora lì riuscirai a fare in modo che Dio si arrabbia con loro, e vedrai che infatti cosa succede. Mandano le donne moabite a sedurre gli ebrei cascano in questa cosa, e migliaia di 24.000 ebrei in quel momento muoiono per questo peccato che avevano fatto di essersi accoppiati con le donne moabite in un modo ovviamente che non era permesso e così via. Cosa succede? Pinchas, quando c'è una storia particolare che il capo del Shevet Shimon, Zibrin Ben Salu, il capo della tribù di Shimon, entra con una donna moabita davanti a tutti in una tenda e comincia a fare quello che non deve fare. In quel momento lui, preso dal zelo dell'onore di Hashem, perché lui l'aveva fatto in modo così visivo davanti a tutti e così via, entra e lo uccide, perché la Torah dice che una persona che sta avendo un rapporto proibito con una donna proibita, chi ha veramente zero amore per Hashem, per l'onore di Hashem, perché era fatto in un modo come una sfida, allora solo chi è veramente zelante può andare a uccidere queste due persone. Ovviamente non è una cosa che oggi noi facciamo. Lui poteva farlo perché era un saggio, era un tzaddik e sapeva tutte le regole, era veramente una persona di zelo per Dio, allora lui aveva permesso di fare quello che ha fatto. E cosa succede? Lui va e li uccide. In quel momento, come ho detto nel video di oggi, l'ira di Hashem si placca subito, perché l'ira era perché loro si facevano questi accoppiamenti promiscui. Invece lui è riuscito a fermare la rabbia di Hashem proprio in questa situazione. Cosa vediamo? Mosè era lì presente e Mosè si era dimenticato l'alahà e anche lui era preso in contropiede, non sapeva cosa fare. Pinchas, che era il giovanotto, infatti è venuto subito, tutti l'hanno contestato: ah, chi sei tu che hai colpito, hai fatto un atto così crudele, chi ti ha dato il permesso, non hai chiesto il permesso a Mosè. Infatti la Torah dice che se lui avesse chiesto il permesso, Mosè non avrebbe potuto dirgli sì. Perché? Perché lo devi fare quando hai zelo. Chi ha zelo non fa domande, sa che la cosa giusta è quella. Perciò lui in quel momento sentiva che era la cosa giusta da fare, sapeva che secondo la regola che era la cosa giusta da fare, e l'ha fatto senza chiedere domande. In breve, qua vediamo che un ragazzino era giovane, Pinchas. Lui sapeva benissimo, come è successo poi, che l'avrebbero accusato, che tutto gli avrebbero dato contro, ma lui ha detto: se questo è per portare l'onore di Hashem al posto e anche per salvare gli ebrei da morire, io lo faccio, anche se vado contro me stesso, lo faccio, anche se Mosè è presente. Quando c'è una cosa da fare, falla, sii tu la persona che la fa. E lui l'ha fatta, ripeto, è andato contro tutto e tutti e sapeva che l'avrebbe pagata cara, eppure non ha guardato in faccia nessuno. L'insegnamento che qua vediamo è che quando c'è qualcosa da fare non devi aspettare a pensare mi conviene, non mi conviene. Se sai che è la cosa giusta, che è la cosa che la Torah vuole, falla senza pensarci due volte, perché la Torah ha sempre ragione. Perciò sii tu, dove manca una persona che prende posizione, che fa un qualcosa, sii tu colui che prende la posizione a fare qualcosa. E questo è un insegnamento per tutti noi. Benissimo. Qualche settimana scorsa, Romana Gatti, non so se è presente, non ho visto il suo nome, ma è sempre presente o in diretta o in differita, mi ha mandato, e di questo la ringraziamo moltissimo, un articolo che lei ha visto su Facebook che vorrei leggervi. È proprio a che fare con quello che abbiamo appena detto. Questo articolo è dalla pagina Facebook di Don Flavio Alberto Rolfi, prete veronese. Qua dice: allora, sono un prete cattolico, battezzato e cresimato e ordinato prete per i sacramenti di Madre Chiesa. Non ho radici ebraiche, non che io conosca, ma da sempre mi occupo di ebraismo, delle difficili relazioni ebraico-cristiane molto simili alle montagne russe. Vuol dire che su e giù. Secoli di pregiudizi, di razzismo mascherato da molti religiosi, di indifferenza nei tempi cupi della caccia all'ebreo. Lampi di luce, dice il Concilio Vaticano II, Papa Giovanni XXIII, che benedice gli ebrei all'uscita dal Tempio, Giovanni Paolo II che abbraccia il rabbino Toaf, 20 secoli per, dice, lui scrive 20 secoli per un abbraccio, titolava Shalom. E ora viviamo il tempo rinnovato dell'odio, della violenza, scusate, odio della violenza, delle parole e nelle scelte, nei boicottaggi e nel rifiuto di tutto ciò che è ebraico. Viviamo il tempo della menzogna, il tempo delle discriminazioni, il tempo in cui ancora si invoca lo sterminio di un popolo, la soppressione di uno Stato, la cacciata degli ebrei, e questa volta da casa loro, da Israele. Sono stanco, sto rivivendo ciò che ho studiato, sto leggendo cose che pensavo superate, e allora sono in carrozzina, lui dice, ma se avessi le gambe andrei in qualche manifestazione di, tra virgolette, lui mette pacifisti, con la kippah in testa, con qualche libro ebraico in mano, lo farei semplicemente per dire che almeno io non abbandono i miei fratelli ebrei nel tempo della bufera. Amo Israele perché la conosco bene. Amo Israele per la meravigliosa umanità dei suoi abitanti. Amo Israele perché è Israele. E se qualcuno tra i miei contatti non è d'accordo, se ne vada. Questo lo scrive su Facebook. Non perdo altro tempo a rispondere ad affermazioni fondate. Scusate perché sto cercando di cambiare pagina. Non perdo altro tempo a rispondere ad affermazioni fondate sul nulla. Non mi commuovo per le notizie infondate da Gaza. Non condivido le fanfalucche dei giornalisti assetati di sangue ebraico. E con tutte le mie forze, con tutta la poca voce che mi resta, alzo ancora la mia voce per dire: Masada non cadrà un'altra volta. Am Israel Chai. Wow, wow, wow. Grazie a Romana Gatti, ma grazie a Don Flavio, prete veronese, grazie di questa lettera così commovente. Quando ho letto la prima volta mi sono scese le lacrime di un prete che parla, finalmente di un prete che parla la verità, finalmente qualcuno che dice la verità in questo modo davanti a tutti, dice: se qualcuno non gli piace quello che dico, che se ne vada. Meraviglioso, non siamo da soli. Am Israel, quante volte abbiamo letto lettere del genere da non ebrei che ci stanno alle spalle, che ci dicono che sono con noi, ma questa volta da un prete proprio. E sappiamo che la Chiesa in passato non era sempre molto amica di Israele, eppure wow, questo parla da solo. Am Israel Chai, non siamo da soli. Lui, come Pinchas, e questo è il punto, Pinchas sapeva che quello che stava per fare gli sarebbe costato caro, che tutti l'avrebbero condannato, come è successo, ma Pinchas ha detto: la cosa giusta da fare va fatta. Non dobbiamo guardare la nostra comodità, ci insegna Pinchas, ma dobbiamo guardare cos'è la realtà, cos'è la verità da fare, e andiamo a farla come ha fatto il nostro caro amico prete. Spero un giorno di poter parlare con lui al telefono, di scrivere con lui. Veramente una persona di grande merito, che Hashem lo benedica, a lui e a tutti gli altri amici di Am Israel. Grazie per essere con noi, grazie per essere dalla parte della verità, grazie per farci vedere quanto veramente siete nostri amici. Ok, wow, dopo questo inizio così favoloso andiamo avanti. Adesso cambiamo argomento, non parliamo di Pinchas, ma parliamo sempre all'interno della parasha di Pinchas. Succede un qualcosa di molto singolare, particolare. Tzelafchad era una persona, un ebreo, stiamo parlando adesso all'epoca di Mosè, che lui era morto. Tzelafchad aveva 5 figlie femmine, non aveva maschi. Perciò quando lui è morto, queste 5 figlie femmine rimangono senza padre, senza fratelli, non erano ancora sposate, perciò erano 5 femmine rimaste da sole. Ok, cosa succede? Quando è arrivato il momento che gli ebrei entrano finalmente in Israele e dovevano suddividersi per le varie tribù e ognuno doveva ricevere un pezzo della terra di Israele, queste 5 ragazze non avevano ricevuto nessuna terra, perché di solito è la famiglia, il nucleo familiare che riceveva un pezzo di terra, e il nucleo familiare dipendeva da papà. Loro, che papà era morto e non aveva eredi maschi, un fratello, un figlio, che erano rimaste queste 5 ragazze senza un terreno. Perciò loro vanno da Mosè a dire: Mosè, attenzione, ci siamo anche noi, papà non c'è più, non abbiamo fratelli, dove andiamo a abitare? una domanda molto lecita, no? Allora vanno da Mosè e dicono: anche noi abbiamo un pezzo, abbiamo bisogno di un pezzo di terra. Mosè chiede ad Hashem e Hashem dice: certo, hanno ragione. In questo caso loro, visto che non hanno marito ancora e papà non c'è più, loro dovranno ricevere il loro pezzo di terreno. Adesso la domanda è: Mosè, una domanda così semplice, una risposta così ovvia e sottintesa che loro devono avere un pezzo di terreno. Mosè non è che per ogni cosa, per ogni minima cosa chiedeva a Dio. Quando Mosè non sapeva cosa rispondere, o tutti i giorni aveva le domande e rispondeva da solo. Mosè era un tzaddik, aveva studiato 40 giorni sulla Torah, sul Sinai. Cioè, non è che ogni caso lo portava a Dio. La domanda è: perché un caso così ovvio lui è andato a chiedere a Dio e non ha risposto direttamente? Adesso non ci pensa neanche un attimo, non è che dice: ok, fatemi pensare. No, dice: ok, chiedo a Dio. Magari avrebbe trovato una soluzione, invece non ci ha provato neanche. Ci sono delle formule della Torah, delle regole che si possono adottare in vari casi. Ovviamente la Torah non può scrivere tutti i casi possibili e immaginabili. Anche oggi, quando succede un caso, non è che ogni caso che ci vengono a chiedere, allora la Torah l'ha già prescritta. Ci sono delle regole, ci sono dei modi che si adattano, questa regola è uguale a quella regola lì, allora il rabbino o il giudice o il beddin, in base a una regola simile alla Torah, sa adattare le regole. Ripeto, ovviamente non tutte le regole, tutte le risposte sono scritte nella Torah in modo esplicito, ma ci sono dei modi di studio che noi capiamo cosa bisogna rispondere. E allora qui, appunto, la Torah dà degli strumenti per rispondere. Invece Mosè non prova neanche. Lui chiede a Dio, anche se in realtà, come abbiamo detto, la logica dava ragione a queste cinque ragazze. Ovvio, se non c'hanno nessuno non possono mica dormire per strada, ovvio che dovranno ricevere un pezzo di terra anche loro. Adesso questo caso molto interessante, unico, lo studiamo, vediamo il rabbino Bechaye cosa ci risponde, e si basa da questo, quello che abbiamo insegnato, impariamo una cosa che lui insegna in base a una domanda. La domanda che lui si pone, Rabbeinu Bechaye, nelle generazioni più avanti, dice: è possibile per un essere umano essere totalmente oggettivo al di sopra delle parti? È possibile per una persona essere veramente al di sopra delle parti, essere totalmente oggettivo e non soggettivo, ed essere capace di dare un giudizio totalmente puro, non influenzato minimamente da niente? È possibile una cosa del genere? Consciamente o inconsciamente? Non per forza che lui... Allora, la domanda che lui ci pone è: una persona può essere al 100% veritiero quando gli si fa una domanda? Ognuno ha un modo di vedere e di capire le cose secondo la propria esperienza di vita. Niente a che fare con onestà o meno. Allora, e questa è la domanda: può essere totalmente inconscio magari e dare un verdetto, un giudizio non al 100% veritiero? E da qui impariamo una lezione molto importante, che poi lo capiremo cosa c'entra con questa storia di Mosè. Lo capiremo una cosa molto importante: una persona per diventare, attenzione a questa frase, una persona per diventare grandiosa deve prima sapere quanto piccola può essere, conoscere i propri limiti e i propri difetti. Noi vogliamo essere sempre grandiosi, migliori, e ci sta. Però prima di diventare una persona grandiosa, con successo e quant'altro. Una persona deve, per diventare grandiosa deve prima sapere quanto può arrivare in basso, quanto piccolo puoi diventare. Devi sapere i tuoi difetti, devi sapere i tuoi limiti. Se vuoi arrivare in alto, devi sapere quali sono le mancanze dei tuoi fondamenta. Perché quando tu arrivi ma a un passo dall'alto alto, se hai una difficoltà, un limite, un difetto, questa cosa ti può far cadere. E questo è il punto. Arrivi lì, poi un attimo di ego, un attimo di rabbia, un attimo di qualsiasi altra cosa e ti fa cadere. Perciò dice, prima di arrivare in alto, controlla cosa succede da te in basso, nella tua profondità, nel tuo conscio e nel tuo subconscio. Magari c'è un qualcosa che tu stesso non conosci, ma quella cosa ti può far cadere. È bello pensare a salire. Ma curiamo anche le piccole cose. Io... Eccoci qua, scusate, abbiamo un po' di problemi di wifi, un po' debole. Sono qua, io vedo quando il wifi fa dei scherzi, mi fermo, non vado avanti, ok? Tranquilli, non andate via. Se succede un'altra volta, Hashem aiuterà, non preoccupatevi. Ok, perciò prima di andare in alto, guardiamo in profondità. Pensare di essere perfetti, invece... non ci dà la possibilità di crescere. Se tu pensi che sei perfetto, non riesci a crescere perché, anzi, diventi pericoloso. Chi pensa di essere perfetto, in realtà è pericoloso perché siamo nel buio più totale e non ce ne accorgiamo neanche. Perché pensi di essere perfetto? Cosa c'è di peggio di una persona che pensa che non ha difetti? Pensa che fa tutto bene e lui è perfetto? È una cosa molto pericolosa, perché non ti accorgi di quanto sei nel buio. Perciò, quando una persona sa che è nel suo buio interiore, almeno lui se ne accorge e sa come mettersi a posto, come una malattia, no? Una persona che è malata, se sa che è malata, comincia a curarsi, già metà della cura è pronta. Ma purtroppo persone muoiono a volte perché non sanno neanche di essere malate. E la malattia arriva a uno stadio così avanzato che non ha fatto in tempo a curarsi. Perciò la Torah ti dice: sappi chi sei, abbi sempre in mente chiaramente chi sei e quanto vali per non fare uno sbaglio di te stesso. Perciò, se so di essere nel buio, è già un buon passo, ma se sono nel buio e penso di essere nella luce, allora questo sì che è molto grave. Perché pensi di essere a posto, invece in verità non lo sei. Storia, una storia hasidica. Durante un farbrengen, una riunione hasidica dove c'è il Rebbe o comunque un maestro con la barba bianca, con gli altri hasidim che si fa le chaim, si beve qualcosa, whisky, vodka, vino, e si dicono parole di Torah, poi si cantano delle melodie. Un farbrengen, una riunione hasidica per tirare su il morale e lo spirito delle persone. Durante un farbrengen finisce il vino. Il vino si fa per... quando bevi vino ti distacchi un po' dalla tua realtà, no? Sei un po' più leggero, sei un po' più gioioso. Allora riesci a percepire meglio le parole che si dicono. Finisce il vino e il padrone di casa che stava ospitando tutte le persone dice a qualcuno, a uno degli ospiti, vai giù in cantina, prendi un'altra bottiglia di vino perché il vino a tavola è finito. Allora, il Hasid va giù in cantina e urla, qui è buio pesto, non vedo niente. E uno delle persone risponde, non ti preoccupare, stai lì qualche minuto e ti abituerai al buio. E una volta che sei abituato al buio, riuscirai a trovare il vino. E il Hasid giù risponde: è proprio questo ciò che temo, di rimanere nel buio e abituarmi al buio. Lui non aveva paura che è buio di cadere o quant'altro, lui aveva paura che appunto rimanere al buio ti abitui e poi il buio viene a far parte di te. Lui fa: io non voglio abituarmi al buio, ovviamente è una risposta di vita. Una persona che si trova nel buio e si abitua al suo buio non va bene. Quando tu sei, ti comporti male e ti abitui al tuo brutto comportamento, non va bene. Devi cercare sempre di mettere a posto il tuo comportamento. Perciò non dobbiamo rimanere nel nostro buio e abituarci al buio. E questo è un insegnamento di vita. Quando non sai nemmeno di essere al buio, è molto, molto peggio quando non sai di essere al buio. Perché non sai neanche dove ti trovi nella vita e pensi di essere nella luce. Perciò l'insegnamento è non avere paura di essere piccolo, di essere imperfetto, perché col tempo migliorerai. Nessuno di noi è nato perfetto, nessuno mai lo diventerà neanche. La perfezione è per Tzadikim, la perfezione è per Dio. Noi dobbiamo fare di tutto di essere il meglio possibile, ma il perfetto non esiste, la perfezione. Perciò non avere paura di essere piccolo e di essere imperfetto, perché col tempo migliorerai. Abbi invece paura di persone che pensano di essere perfetti. Abbi paura se tu ti vedi perfetto, questo ti deve fare paura. Perché? Perché non imparerai mai a esserlo veramente. Racconta il Talmud una storia molto interessante. Poi avremo anche la risposta, ok? Intanto raccontiamo un po' di storia. Racconta il Talmud. C'era un grande saggio, Rabbi Shmuel, all'epoca del Talmud. Lui stava attraversando un ponte. Una persona, che anche lui stava attraversando il ponte, gli dà la mano per aiutarlo ad attraversare. Questo Rabbi Shmuel, chiede: cosa fai qui in città? Chi sei? Risponde: ho una causa in corso e tu sei il giudice. Il tribunale rabbinico, si vede che lui aveva una disputa, un problema con un altro ebreo, e quel giorno avevano davanti al Beddin, davanti al tribunale rabbinico, dovevano vedere di risolvere questo problema. Dice: sono venuto per questa causa e tu sei il mio giudice di oggi. Rabbi Shmuel risponde: se è così, se io veramente sono designato a essere il vostro giudice oggi, sono squalificato, non posso essere giudice. Perché? Perché tu mi hai aiutato, mi hai dato la mano per non cadere, mi hai aiutato. Questo potrebbe anche inconsciamente spingermi a renderti il favore durante il giudizio. Ripeto, inconsciamente anche, non per forza apposta. Capite? Questo è il punto. Ora torniamo alla storia. Alla storia delle ragazze che vanno da Mosè. C'è un dettaglio molto importante nella storia che capiamo il perché Mosè si è comportato in questo modo. Subito ha dato il giudizio a Dio senza neanche provarci. Loro, quando vanno da Mosè, dicono: nostro padre è morto, devono raccontare, no? Che papà loro è morto, e loro aggiungono queste parole: ma lui non era nel gruppo di Korach quando si sono ribellati a te. Korach, no? Qualche settimana fa abbiamo studiato che Korach fa tutta una ribellione contro Mosè, contro Aaron, perché voleva anche lui avere gli onori e così via. E lui ha raccolto 250 persone di andare contro Mosè. Queste ragazze, quando vengono a presentarsi: noi siamo le figlie di Tzelafchad, il cui è morto, e non era parte di quelli che hanno fatto una ribellione contro di te, allora a questo punto Mosè, come questo ultimo giudice, si è autosqualificato da poter dare, perché lui aveva paura di dare un verdetto, perché anche inconsciamente Mosè, anche inconsciamente, poteva essere una forma di corruzione quello che le ragazze hanno detto, che il papà loro non era parte di quelli che dei ribelli. Perciò, anche se ovviamente le ragazze, mai sia, non intendevano corrompere verbalmente Mosè e dire: guarda, noi siamo amici, papà non ti è mai andato incontro. Loro non intendevano ovviamente niente di tutto ciò. Però in quel momento Mosè, anche se questa storia era di 39 anni prima, non dell'altro giorno, anche se sono passati quasi 40 anni, Mosè ha detto: io non posso giudicare questo caso, perché loro anche inconsciamente hanno detto qualcosa che mi può fare orgoglio, e dare a loro, dire un verdetto che non è magari basato sulla verità, ma soltanto sul fatto che papà loro era un amico. Questo è quello che la Torah ci chiede. La Torah dice: non mi aspetto che tu sia perfetto, ma mi aspetto che tu sia onesto con te stesso e onesto con gli altri. Non esiste perfezione. Tutti sbagliamo, ma perlomeno dobbiamo essere onesti. Onesti con noi stessi in primis. Onesti con gli altri, perché se tu non sei onesto con te stesso, come fai a essere onesto con gli altri? Non funziona. Perciò riconosci i tuoi difetti. Ammettili a te stesso, almeno contro te devi ammettere i tuoi difetti dove stanno. E questa onestà ti aiuterà ad essere una persona migliore. Attenzione, di chi stiamo parlando qua? Di Mosè. Mosè, il grande Mosè, il più grande uomo della storia che parlava con Dio. Eppure lui, anche se era così sincero con se stesso e con gli altri, questa sorta di complimento che lui ha ricevuto dalle ragazze, forse avrebbe compromesso la sua onestà. Figuriamoci se Mosè veramente. Però lui ha detto: io non voglio avere a che fare, sono squalificato. Come Rabbi Shemuel, che qualcuno l'ha aiutato a attraversare il ponte, dice: no, non posso essere tuo giudice. Forse anche inconsciamente vorrò darti ragione. Vediamo la purezza d'animo che la Torah ci insegna di avere. Non si parla di soldi, non si parla di corruzione vera e propria, si parla di una corruzione mentale, una corruzione, tra virgolette, corruzione dell'ego e così via. Perciò Mosè, persino lui, non si vedeva perfetto. Forse potrò sbagliare, non voglio avere a che fare. Dio, pensaci tu, dammi la risposta, io dirò a loro quello che tu hai risposto. Ogni sera, prima di andare a dormire, leggiamo lo Shema Israel. Tutti lo facciamo, no? E se non lo facciamo, abituiamoci a farlo. Nel momento del Shema Israel, prima di dormire, prima che la nostra anima ritorni ad Hashem, parte dalla nostra anima torni ad Hashem, allora cosa facciamo? Facciamo quello che si chiama Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh vuol dire un resoconto, come facciamo a Kippur, no? Un resoconto giornaliero. Ogni giorno facciamo un piccolo Kippur: cosa ho fatto oggi, cosa ho detto, come mi sono comportato, le cose buone, le cose brutte, in modo tale che posso sapere domani come comportarmi, migliorare e così via. Per fare sì che domani sia un giorno migliore di oggi. Adesso abbiamo spiegato che non c'è la perfezione, che nessuno si deve sentire alienato, lontano da Dio per il fatto che non è perfetto. La perfezione, abbiamo detto, non esiste, anzi abbiamo spiegato che se ti senti perfetto hai un problema, vai a vedere perché perfetto non lo sei. Quando noi vediamo, capiamo su noi stessi il fatto che noi non siamo perfetti, e che la Torah non ci chiede neanche di essere, attenzione, la Torah non ha mai preteso che noi umani siamo perfetti, pretende il nostro massimo, ma secondo le nostre capacità. Perfezione Dio non la pretende da nessuno. Ok? Se Dio non pretende la nostra perfezione, vuol dire che anche noi umani non dobbiamo pretendere la perfezione né nostra, ma neanche delle altre persone che ci stanno accanto. Non dobbiamo pretendere la perfezione di nostra moglie, la moglie non deve pretendere la perfezione del marito, e insieme non devono pretendere la perfezione dei figli. I maestri non devono pretendere la perfezione degli alunni, i rabbini dei loro seguaci e così via. Dio non pretende perfezione. Chi siamo noi per pretendere la perfezione del prossimo? Perciò, quando abbiamo figli, per esempio, e noi da bravi genitori, noi vogliamo la loro perfezione, però a volte soffochiamo i nostri figli. No, la Torah ci insegna, non soffocare tuo figlio perché vuoi la sua perfezione, perché poi lui alla fine odierà tutto quello che tu gli stai insegnando, scapperà da te, oppure rimarrà in casa, ma ripeto, odierà te e i tuoi insegnamenti. Bisogna accettare le persone per quello che loro sono. Assolutamente bisogna aiutarle. Un padre deve aiutare un figlio, deve sapere educarlo, deve saperlo elevarlo, incoraggiarlo, deve dirgli i suoi sbagli. Un padre, un genitore deve, ma c'è modo e modo. Quando tu vedi che tuo figlio va in una direzione sbagliata, non puoi continuare ogni volta che fa quello sbaglio riprenderlo, perché poi lui scappa via, hai soltanto da perdere. Non cercare la sua perfezione, cerca di, con amore, con amicizia, con ognuno conosce il suo figlio, con una buona parola dolce, di cercare di elevarlo a una situazione migliore. Ma quando noi vogliamo a tutti i costi soffocare le persone, magari molte volte i genitori non se ne accorgono neanche, ma soffocano veramente i genitori, i figli, questa è una cosa molto sbagliata, perché poi il figlio fa effetto contrario. Perciò da questa lezione semplice ma molto profonda impariamo ancora una volta a come guardare noi stessi, a come giudicare noi stessi. Non siamo perfetti e non lo saremo mai. Impariamo ad accettarci, impariamo ad amarci per quello che finora siamo. Un domani si spera che saremo meglio di oggi, certo, allora un domani ci ameremo ancora di più. Ma una persona che magari non tiene ancora Shabbat, magari non mangia ancora al 100% kasher, gli mancano delle cose, delle misfot, non deve buttarsi giù e dire: ah, sono uno sbaglio, sono un cattivo ebreo, non riesco a fare quello che Dio desidera da me. Questo è già di per sé un peccato. Ma se tu ti guardi te stesso con gli occhi di Dio, perché Dio capisce ogni persona, i suoi limiti e le sue capacità e le sue virtù, impariamo anche noi a guardare noi stessi in un modo positivo, di accettare quello che siamo per poter migliorare. Perché se tu non accetti te stesso e ti butti giù, non potrai mai migliorare. Perché? Perché non ti dai speranza. Se tu tra te e te non ti dai speranza, ci sono un caso perso, come potrai mai migliorare? Non potrai mai migliorare, perché pensi di te che sei un caso perso. Ma se tu accetti quello che sei in visione di un miglioramento eventuale, allora sì che tu ti stai dando la possibilità di migliorare. Perché? Perché accetti te stesso. E questo vale con il prossimo. Voglio leggervi adesso un'altra lettera. Allora, la storia è la seguente. Io, come sapete, sono in questo momento in America, e ieri o ieri l'altro eravamo io e mia figlia, mio nipotino, a mangiare fuori, e nel ristorante entra una signora e lei mi fa: questa signora è la moglie di quello lì, di quella persona che noi conosciamo. C'è una persona qui in America che io conosco che purtroppo è malato di quella malattia, che Hashem gli mandi guarigione. E mi fa: e questa è sua moglie. E poi mi tira fuori Instagram e mi fa: guarda che articolo che ha scritto questa signora l'altro giorno. Allora io l'ho fatto tradurre da Instagram, ho fatto la traduzione in italiano, E adesso vi voglio leggere questa storia qua. E dice così, farò un po' di fatica perché ce l'ho sul cellulare. Perciò questo signore qua è malato di cancro e la moglie qualche giorno fa erano in ospedale per una cura, per una visita e quello che è. Quando sono salita al 18° piano del New York Center Cancer Center, centro del cancro, mio marito Yossi era in una conversazione accesa, vuol dire il marito era già arrivato prima di lei un attimo, si vede che lei ha parcheggiato la macchina, il marito intanto è salito al 18° piano, nel frattempo la moglie arriva anche lei dove c'è il marito e vede che il marito dice in una conversazione accesa con lo staff dell'ospedale. Perché? Perché una coppia di ebrei erano appena stati lì con il loro bambino, ma a causa di una politica dell'ospedale che proibisce che i bambini stiano in quel piano, quell'ospedale dice i bambini non possono entrare in questo piano, soltanto chi è in terapia o accompagnato da qualcuno, ma i bambini no, ci può anche stare. Il padre è stato costretto a andare via con il bambino, mentre la moglie, che era malata, visibilmente turbata, andava al suo appuntamento da sola. Perciò arrivano lì all'accettazione, dicono: no, tu hai un bebè, il bebè non può stare qua. Ovviamente non potevano essere un bebè da solo. Il marito è stato obbligato a lasciare la moglie malata da sola all'appuntamento che era visibilmente turbata, però non c'era altra scelta. Benissimo. E lui stava discutendo con lo staff dicendo: ma come? Questo uomo è venuto a accompagnare sua moglie? Non potete chiudere un occhio per una volta? Questa era la sua discussione. Adesso, io e Yossi, sta scrivendo la moglie, no? E Yossi era la persona che sta discutendo. Io e Yossi sapevamo entrambi cosa dovevo fare. Tornai verso l'atrio. Tornai verso l'atrio e non ci volle molto a capire, a riconoscere il papà del bambino, che era ebreo, aveva lunghe peot, aveva il cappotto nero, che camminava con un passeggino. Mi sono avvicinata e ho detto con fiducia: sono una mamma e sono anche una nonna. Posso badare al tuo bambino? Torna di sopra da tua moglie. Sembrava sbalordito. E lei mi dice, e lui mi dice lei, e l'uomo dice alla signora: ma tuo marito non ha bisogno di te? E lei risponde: è lui che mi ha mandato e mi ha detto vai. Quando si sono guardati in faccia, marito e moglie si sono capiti soltanto con uno sguardo che lui, il marito che doveva entrare, il marito malato che doveva entrare, ha preferito che sua moglie andasse giù a stare con il bebè in modo che quel papà potesse andare a stare con la sua moglie malata. Vedete? Un malato che rinuncia alla propria moglie che sia con lui in questo momento, piuttosto che affinché un marito possa tornare con sua moglie. Vai giù con gli occhi, col pensiero. Vai giù e stai con quel bambino. Fa niente, io andrò da solo. È lui che mi ha mandato, ha detto, vai. Mi ha ringraziato e si è diretto all'ascensore. Poi, quasi come un ripensamento, si voltò indietro e disse: dovremmo scambiarci i numeri di telefono. L'abbiamo fatto. E poi è salito in ascensore. Il prossimo tratto di tempo l'ho trascorso con un bellissimo bambino sorridente che amava le canzoni che gli cantavo. Ancora non sapevo il suo nome, non sapevo la sua età, non sapevo nemmeno se fosse un maschio o una femmina, era un bebè piccolo. Quando il padre tornò, disse con emozione: Baruch Hashem, sono salito sopra proprio quando il dottore stava per entrare. Un secondo più tardi le porte erano chiuse e non potevo entrare. Mia moglie non era sola. A volte Hashem manda un angelo in abiti umani. E tutti noi possiamo essere questo angelo per qualcun altro che ha bisogno di aiuto. Tutti dobbiamo essere questo angelo. Il dono che mi ha dato questo padre, la sua fiducia, è molto più grande e potente della mezz'ora che gli ho dato. Lei dice: la sua fiducia in me è molto di più di quello che io ho fatto per lui. Lui credeva, ascoltate bene, questo papà credeva che solo per il fatto che io sono ebrea, membro della stessa sua nazione, non si conoscevano, non si conoscevano, non erano della stessa comunità, niente. Lui era ebreo visivo, lei si vedeva che era un ebreo, aveva i capelli coperti. Non ci vuole tanto vedere chi è ebreo o chi no quando si è ortodossi. Perciò lei dice: il fatto che lui si è fidato di dare il suo bebè a una sconosciuta solo per il fatto che lui vede che io sono un'ebrea, questo mi ha dato un input più grande di quello che io ho dato a loro. Loro hanno dato a me. Avrei guardato e protetto il suo bambino come se fosse il mio. E la sua fiducia mi ha dato energia e mi ha confortato. Ognuno di noi ha il proprio ruolo da svolgere in questo mondo complesso. È impossibile da capire. Nulla è per caso. Siamo tutti esattamente dove siamo destinati. E il nostro legame l'uno con l'altro è forte, persino sovrannaturale. E senza dubbio, come ho visto quel giorno, possiamo rilassarci perché Hashem chiaramente ha un piano geniale. Questo è Am Israel. Chi dà un bebè a una sconosciuta soltanto perché è un ebreo osservante? E questo è il nostro punto. Siamo una famiglia. È per questo che per noi ogni singolo ebreo è importante. La vita di ogni bambino per noi è importante. Ed è per questo che noi ancora dopo quasi 2 anni stiamo combattendo per salvare i nostri ostaggi, anche se sappiamo che diversi sono morti, anche per soltanto per salvare il loro corpo morto e seppellirlo in un modo ebraico. Per noi questo è importante. E il mondo, che è rincretinito, cosa dice degli ebrei? Che facciamo un genocidio, che uccidiamo bambini palestinesi, l'ultima stupidata che noi spariamo sul popolo palestinese mentre loro sono in fila a prendere il cibo. Abbiamo visto noi benissimo di come Hamas picchia i palestinesi per rubare loro il cibo quando vengono. Delle storie che proprio inverosimili. Stiamo parlando di un popolo di Am Israel, il popolo ebraico, che da noi avere pietà per il prossimo non è una cosa che dobbiamo, su cui lavorare, è innato nel cuore. Amore per il prossimo, aiutare il prossimo e pietà per il prossimo è la prima cosa che noi abbiamo, è innato. E questa è la prova. Siamo uniti uno con l'altro. un perfetto sconosciuto fa babysitter a un bambino di un'altra persona? Perché siamo fratelli. Am Israel Chai. Questa lettera ci deve dare coraggio, forza di capire di quanto siamo speciali. Non siamo perfetti, ma siamo molto speciali e dobbiamo usare queste doti speciali per il prossimo. Aumentiamo la bontà l'uno con l'altro. Il Rebbe ha detto che adesso che sta arrivando Mashiach, gli ultimi passi per Mashiach sono quelli di aiutarci l'un l'altro, aumentare il bene del mondo, la carità, le belle parole, le telefonate, un piatto caldo, quello che sia. Possa Hashem veramente aprirci gli occhi, aprire il mondo, aprire gli occhi al mondo intero che ce l'hanno con noi, di capire che siamo noi la parte lesa. Ma sicuramente Mashiach arriverà molto presto, e quel poco che rimane da fare lo farà lui. Bezat Hashem, che il mondo andrà verso la pace eterna, che tutti finalmente possano conoscere Hashem, amare Hashem, rispettare Hashem, e questo sì che potrà essere il modo migliore di avere una vita veramente come si deve. Chiedo a tutti per favore di raccontare questa storia, di mandare il video, condividere le parole di Torah che diciamo con altre persone e fare capire la fortuna che abbiamo, che Hashem ci ha dato la Torah. Shabbat shalom a tutti, grazie di essere presenti, e mettiamo ancora musica senza strumenti perché siamo nelle 3 settimane. Shabbat shalom a tutti.